Buongiorno e ben ritrovati a tutti, Ottoliners. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Donatella Di Cesare, filosofa, editorialista, saggista, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università La Sapienza di Roma. Ieri, prima di tutto, professoressa, grazie mille di aver accettato il nostro invito e ci fa molto piacere averla qui con noi oggi.
Grazie a voi.
Allora, ieri hanno riparlato al TG La 7 delle famose liste nere o liste di proscrizione di Zelensky. Insomma, è una vicenda che ha del tragicomico. E lei, tra l'altro, è una delle candidate più papabili per finirci dentro, anche perché negli scorsi mesi. Il Consiglio per la sicurezza e per la difesa nazionale dell'Ucraina, in un tweet, l'accusava attraverso il canale Telegram del centro disinformazione di, e cito, diffondere narrazioni identiche a quelle russe sui media occidentali, coprendosi con le immagini di un europeo puro sangue e di un intellettuale. Ecco. Qualunque cosa voglia dire, ti chiederei se lei si ritrova, se ritrova in queste accuse.
Sì, allora effettivamente io ho scoperto circa un anno fa di essere all'interno di una lista, di questa lista nera di proscrizione dei nemici dell'Ucraina. Va detto che è un episodio sconcertante. Appunto, si torna oggi a parlarne proprio perché ci sono anche altri nomi oltre il mio, per esempio, ho sentito quello di Marco Tarquinio. È sconcertante perché noi dovremmo essere in teoria alleati dell'Ucraina, dalla parte dell'Ucraina, difesa dell'Ucraina contro la Federazione Russa. Quindi è sconcertante che invece i servizi di Kiev individuino alcune persone, alcune diciamo forse più esposte nel dibattito pubblico che così hanno preso una posizione pacifista o diciamo critica nei confronti della guerra in corso e queste persone vengono appunto considerate nemiche o in qualche modo pericolose. Ecco, questo mi ha colpito profondamente, mi aveva colpito già un anno fa e non può non colpirmi anche ora nello scenario in cui viviamo.
Ecco, che tra l'altro, diciamo, non è la sola triste, se vogliamo chiamarla così, vicenda che l'ha riguardata ultimamente, per restare, diciamo, un po' su questo tema, no? Della proscrizione, della censura e della propaganda, perché era finita un po' nell'occhio del ciclone a causa del tweet che aveva fatto in seguito alla morte della brigatista Barbara Balzerani, in cui appunto lei aveva scritto: "La tua rivoluzione è stata anche la mia, le vie diverse non cancellano le idee, con malinconia un addio alla compagna Luna." Ecco, si era scatenato un polverone dato dal fatto che appunto non c'era stata l'intelligenza e la lucidità di interpretare probabilmente nel modo giusto questo tweet, che poi però ha avuto delle gravi ripercussioni, no? Sia con la sua università, sia poi con delle forze politiche che hanno cavalcato questo polverone per attaccarla personalmente.
Sì, perché secondo me ci sono due fenomeni che sono connessi tra loro, e cioè da una parte una libertà di espressione che è venuta meno in questi ultimi anni e che viene continuamente compromessa, sempre di più direi, viene disciplinata, cioè anche censurare vuol dire proprio questo, cioè definire gli argini di ciò che può essere detto e ciò che non può essere detto, con il rischio naturalmente che si possa poi provocare anche l'autocensura, il conformismo, la necessità, di usare per forza, una certa terminologia per parlare di alcuni argomenti. E l'altro fenomeno connesso, secondo me, è un po' quello che avviene nello spazio pubblico e naturalmente anche nello spazio virtuale del web, ma che riguarda sempre più anche il mondo politico, cioè anche personaggi politici, esponenti dei partiti, e cioè diciamo ormai ci sono quelli che io definirei gli architetti dello scandalo, ma anche un po' gli architetti del linciaggio, e questo è molto inquietante perché appunto contribuisce a disciplinare lo spazio pubblico, che è sempre lo spazio. Io parlo a questo proposito sempre di architettura politica, archipolitica, cioè lo spazio pubblico è sempre uno spazio, come dire, custodito, sorvegliato, possono accedere soltanto alcuni e sempre di più a determinate condizioni. Quello che è avvenuto a me, quindi, un po' riguarda, temo, tutti. Certo, in quell'occasione riguarda anche il tabù degli anni 70, però più in generale investe anche il problema dell'università. Ci tengo a dire che poi per me no, non c'è stata alcuna conseguenza da questo punto di vista. Ma io credo che sia anche in questo momento importante chiedersi, e lo vediamo anche attraverso le proteste, che cosa vuol dire oggi università, e se ci sono delle condizioni per l'appartenenza all'università. E voglio citare il libro di un grande filosofo, Jacques Derrida, che ha scritto un libro, appunto, Università senza condizione, proprio per indicare che non possono essere messe condizioni appunto nella comunità universitaria, che dovrebbe essere la comunità dell'insegnamento, ma anche della ricerca libera. Quello che noi vediamo oggi, e si collega al discorso della guerra, è insieme a una militarizzazione del dibattito pubblico, anche una militarizzazione dell'università, cioè l'università non solo è diventata un'azienda in questi ultimi anni, e quindi si studia soltanto con lo scopo del mercato, con diciamo, lo scopo del posto di lavoro. Certo, è importante poter avere lo sbocco professionale dopo, però non si può concepire per forza un'università connessa con le esigenze del mercato del lavoro. Ma qui quello che vediamo, soprattutto direi in questi 2 ultimi anni, è appunto una università che non solo è azienda, ma che è un'azienda che al suo interno accetta, promuove addirittura progetti di ricerca a scopi bellici, perché noi naturalmente non sapremo mai, o comunque è molto difficile stabilire se alcuni progetti di ricerca tecnologica sono progetti a scopi civili o invece a scopi militari. Ecco, quindi la perdita di importanza delle materie umanistiche, della filosofia, che dovrebbe essere il pensiero critico, l'importanza invece attribuita alle tecnoscienze, piegate però al mercato e piegate addirittura a questo capitalismo bellico, perché è quello che noi oggi viviamo.
Sì, assolutamente. Anche queste considerazioni sull'università sono assolutamente vitali. Noi anche qui a Ottolina ne abbiamo più volte parlato, anche con altri professori che poi si lamentano un po' delle stesse logiche, delle stesse dinamiche adattive, no? Questo capitalismo che ormai si è infiltrato anche in tutti i meccanismi burocratici che poi condizionano la selezione, diciamo, anche della classe dirigente all'interno dell'università e selezionano poi la selezione dei posti di ricerca, dei dottorati, eccetera, eccetera. Tutto nella logica, appunto, un po' del conformismo e della capacità di adattarsi il più possibile ad un sistema che non deve essere in alcun modo criticato, ma di cui anzi bisogna diventare in qualche modo i primi apologeti, no? Quindi assolutamente credo sia importante. Per fortuna è finita bene la vicenda che l'ha riguardata personalmente, però il tema è enorme e che si collega, se vogliamo, a quello di prima, a quello più in generale, appunto, del rapporto tra guerra, informazione e anche tra propaganda e democrazie liberali, no? È un po', si è creato, direi, un po' questo circuito. Ecco, non so se l'ha avuto questa impressione, però alcuni dicono già dal Covid, però lì diciamo è chiaramente un tema, un argomento più scivoloso, no? Però sicuramente a partire dalla guerra in Ucraina e adesso anche per quanto riguarda il massacro di Gaza, questo circuito tra democrazie liberali e propaganda si è venuto a creare, e la cosa però più che dà più all'occhio è che si è venuto a creare proprio mentre noi dovremmo essere in guerra contro chi appunto rifiuta i principi della democrazia liberale. Ecco, cosa le viene in mente su questo?
Sì, quello che mi impressiona davvero profondamente in questo periodo è in Italia in particolare, è la riduzione di alcuni organi di informazione nazionali, cioè giornali nazionali, che a mio avviso svolgono un ruolo molto importante nello spazio pubblico, perché oltre a informare dovrebbero essere un punto di riferimento, che sono diventati strumenti di propaganda in forma a mio avviso inimmaginabile. E quindi questo contribuisce enormemente al grande disorientamento che c'è oggi, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la propaganda vuol dire poi diffusione, no? In questo periodo è la diffusione non tanto delle cosiddette false notizie, quanto soprattutto di un modo di vedere, per esempio, appunto i conflitti bellici, un modo di vedere la guerra, un modo di interpretarlo. Quindi quello che sta avvenendo è esattamente l'opposto di ciò che dovrebbe invece accadere nella democrazia, cioè la possibilità di vedere diverse prospettive interpretative. E questo, per esempio, un organo nazionale di informazione dovrebbe aprire un dibattito, lasciare appunto, se non altro, intravedere linee interpretative diverse. Quello che avviene oggi in alcuni grandi organi di informazione, ma anche non solo giornali, ma naturalmente anche canali televisivi, è l'imposizione di un'unica interpretazione, e su quella interpretazione si insiste, cioè la diffusione sistematica di quel modo di vedere il conflitto. Contemporaneamente, questo a mio avviso contribuisce anche al grande disorientamento, alla confusione. Guerra etimologicamente vuol dire confusione, e quindi da una parte c'è l'imposizione di una lettura del conflitto e dall'altra c'è una enorme confusione e la fatica che tutti noi ogni giorno facciamo per riuscire a districarci, a capire anche all'interno del flusso di notizie una gerarchia, quale più importante e quale meno, e soprattutto a cercare anche dietro appunto questa narrazione che viene fatta, cercare anche di capire le cause e soprattutto anche gli esiti, cioè le prospettive di questi conflitti.
Certo, e la cosa, quello che sottolineava è particolarmente importante, anche perché altrimenti la narrazione prevalente, che chiaramente è una narrazione spesso puramente ideologica, no? Però è quella che vuole che in questo momento ci sia una specie di conflitto e di confronto tra i valori occidentali, le democrazie liberali e dall'altra parte le autocrazie. Chiaramente è una lettura dicotomica più da sceneggiatura hollywoodiana, probabilmente, e quindi poi i conflitti nascono come quelli in Ucraina per motivi poi anche territoriali, strategici, geopolitici molto più concreti che non hanno a che fare, no, con questa, con questa divisione tra buoni e cattivi che viene venduta qua. Ma anche stando su questo piano qua, quindi giocando tra virgolette al loro gioco, quello che dimostrano è che poi di tradire queste stesse premesse, perché se poi te appunto pensi di portare avanti i valori delle democrazie liberali, della libertà e della libertà civile, eccetera, eccetera, però poi al tempo stesso reprimi in forme chiaramente spesso anche indirette, no? Però altrettanto forti e altrettanto poi punitive verso chi le porta avanti tutte le forme di dissenso, e allora chiaramente in qualche modo tradisci gli stessi valori che in teoria dovresti portare avanti.
Certamente, la narrazione, che insiste, sullo scontro di civiltà, è quella che non ci fa vedere quello che io chiamerei l'incontro di utilità, perché, ormai sappiamo bene che ci sono quelli che, appunto fanno profitto sulla guerra, e sono i signori delle armi. E sappiamo benissimo anche ormai, e questo credo che sia uno dei nodi più delicati che ha toccato il collega e amico Carlo Rovelli, cioè il nesso tra diciamo, le grandi industrie belliche, i manager delle grandi industrie belliche e naturalmente i ministri. Della difesa in Europa e quindi i grandi interessi che ci sono dietro e il nodo delicato è quello di quello che chiamerei ormai la capitalizzazione della violenza. Un fenomeno davvero senza precedenti in questa forma. E solo a partire da qui, da questo incontro di utilità che c'è dietro il propagandato scontro di civiltà, si può capire anche quella violenza subdola, talvolta anche molto sottile, con cui si cerca naturalmente di azzittire le voci critiche, ma anche soltanto la voce di coloro, e siamo in tanti, che in questi 2 anni hanno lottato per la pace, che soprattutto hanno criticato quella narrazione e hanno in particolare puntato l'indice sui grandi rischi che noi corriamo e sul pericolo di questa folle corsa autodistruttiva. Però anche proprio rispondendo più in particolare alla domanda, io credo che siamo arrivati a un punto anche qui senza precedenti, dove ormai i gruppi dirigenti in Europa, e quindi coloro che hanno le responsabilità del governo, e lo vediamo da quello che succede in questi ultimi mesi, direi anche in questi ultimi giorni, fanno a meno del consenso, diciamo, dei governati. Decidono, prendono decisioni, fanno dichiarazioni e soprattutto prendono decisioni politiche, facendo completamente a meno del consenso dei governati. Questo non era mai avvenuto prima ed è un fenomeno, secondo me, su cui non si riflette abbastanza. Cioè, anche nelle vecchie monarchie europee, no? Dei secoli scorsi, il monarca intanto poteva decidere la guerra e quindi decidere di sacrificare il corpo dei propri sudditi, in quanto c'era però un consenso naturalmente in qualche modo suscitato, risvegliato, però qui invece quello che avviene nell'Europa attuale è, lo vediamo anche dai sondaggi che vengono fatti, è che i popoli europei, la maggior parte dei popoli europei, soprattutto delle democrazie più, diciamo, che sono quelle che hanno poi contribuito alla fondazione dell'Europa, e parlo della Francia, parlo soprattutto della Germania e dell'Italia, ebbene la stragrande maggioranza della popolazione non vuole questa guerra, mentre il coinvolgimento che ormai si prospetta è un coinvolgimento deciso da una dirigenza europea che non solo dal mio punto di vista manifesta la propria irresponsabilità, ma che anche pensa di poter fare a meno del consenso democratico. Quindi questo non era mai avvenuto e questo veramente mette in discussione profondamente anche la democrazia.
Sì, esatto, sì. E si potrebbe dire che in questi passaggi decisivi, in queste decisioni così poi importanti, strutturali, che in qualche modo poi non, che in questo momento l'Europa e le nazioni europee si trovano a prendere legate alla guerra, si rivela però sempre di più anche la loro natura sempre di più oligarchica, no? Che negli ultimi forse 30-40 anni hanno preso le nostre società occidentali, no? Mentre in qualche modo ce la cantavamo da soli, appunto, sostenendo la nostra assoluta superiorità democratica rispetto alle autocrazie, pian pianino poi in questi anni siamo invece diventati sempre di più delle società sempre più oligarchiche, in cui il popolo, come sottolineava anche lei, ha sempre meno accesso al potere, ha sempre meno voce in capitolo, l'opinione pubblica conta sempre più di meno. I mezzi di informazione poi fanno sempre di più capo a sempre più ristretti oligopoli economici. Pian pianino poi anche gli stati nazionali sono stati privati di parte delle loro sovranità, chiaramente per essere ceduti all'Unione Europea, e però appunto anche l'Unione Europea sulla democraticità oggi delle istituzioni europee ci sarebbe molto da discutere. Ecco, si è rivelato forse con tutta la sua evidenza questo aspetto che tanti hanno detto e continuano a dire, e che però appunto chi pone questa questione viene accusato di essere un amico delle autocrazie, quando invece queste questioni devono essere poste proprio da chi è amico della democrazia. Cioè, se sei un amico della democrazia, se vuoi che il tuo Stato, la tua nazione sia sempre più democratica, allora è queste critiche che devi fare. Invece vieni quasi accusato di complicità con l'autocrazia, o ti viene detto: vabbè, allora vai a vivere a Mosca, allora vai a vivere a Pechino, no? Cioè, c'è questo atteggiamento qua. E però questa natura strettamente oligarchica, anche lei ce la vede oggi.
Ma sicuramente io vedo, in verità vedo qualcosa di molto più allarmante, perché io mi sono occupata di recente, anche ho pubblicato di recente un libro che si intitola Democrazia e Anarchia, il potere nella polis, perché mi sono interrogata proprio sulla parola democrazia, che cosa vuol dire? Che cosa voleva dire nella Grecia antica, dove questa parola è una parola rivoluzionaria, e che cosa vuol dire oggi? Oggi è diventata una parola svuotata di senso, una sorta, diciamo, di passepartout. E quello che noi viviamo oggi è il fenomeno di un demos, un popolo senza kratos, cioè senza potere, che per i greci significa anche potere inteso come capacità, cioè la sensazione, la capacità di cambiare la realtà, di cambiare il mondo, di cambiare la propria anche comunità democratica. E noi ci sentiamo oggi impotenti di fronte a quello che accade, di fronte alle guerre, di fronte alle tragedie che avvengono quotidianamente, ma questo senso di impotenza non è una nostra emozione privata, ma è invece appunto un fenomeno politico, cioè è questa privazione del Kratos E la mia tesi è che la democrazia nasce come anarchia, cioè mette in discussione l'archè, cioè mette in discussione il comando di quelli che hanno comandato da sempre, dall'inizio, no? E quindi è una forma politica completamente nuova. Noi assistiamo oggi non tanto a una riduzione della democrazia a un'oligarchia, quanto invece a un nuovo fenomeno di totalitarismo, perché il totalitarismo non è un colpo di Stato, non è una dittatura, ma nasce come deriva della democrazia. E questo lo sapevano bene alcuni, lo sapeva bene Hannah Arendt, lo sapeva bene Claude Lefort, cioè quei filosofi che hanno studiato appunto il totalitarismo. Quello che noi oggi viviamo è un nuovo tipo di totalitarismo, una sorta di totalitarismo neoliberista, che è anche molto difficile da analizzare perché è in questa fase che comincia a sorgere, comincia a nascere, anche se ci sono precedenti importanti, e che però ci dovrebbe davvero allarmare.
Sì. E sì, si potrebbe dire appunto anche quello che diceva lei, è un totalitarismo culturale neoliberista che però è intrinseca forse anche nella struttura economica e anche nell'atmosfera culturale del neoliberismo, poi l'aspetto oligarchico, no? Cioè in una società appunto dominata da una cultura neoliberista. In cui ad esempio appunto si parla della necessità che ci sia sempre meno intervento statale, che dei servizi universalisti ci siano i privati ad occuparsene, eccetera, eccetera. Non solo, anche poi il venir meno di tutti i legami comunitari, no? Questa prospettiva sempre più individualista. Tutto questo, diciamo, è portato avanti da un po' anche per certi aspetti, forse la sovrastruttura. Direbbe Marx, no? Di trasformazioni oligarchiche dal punto di vista economico-politico, a
Io ho
livello
detto
strutturale.
totalitarismo neoliberista, intendevo due fenomeni, a mio avviso, concomitanti, e cioè da una parte, ma questo lo abbiamo visto già negli ultimi decenni, una economia che ormai, quindi un'alleanza tra capitale e tecnica, per cui un'economia che è diventata un ingranaggio autonomo, e quindi che anche esautora la politica, per cui la politica diventa mera amministrazione, mera governance, e dall'altra parte una tendenza pericolosissima, e che è quella del ripiegamento all'interno di blocchi nazionali che diventano sempre più, diciamo, grandi famiglie, quindi la concezione della nazione come grande famiglia attraverso legami di sangue e di suolo capace di proteggere dai pericoli lì fuori. Ecco, questi due binari sono e queste due tendenze vanno di pari passo. Per cui appunto attenzione, a mio avviso, anche all'importanza della politica, cioè non guardiamo soltanto l'economia marxianamente. Ma guardiamo anche l'importanza di una politica sempre più svuotata, depauperata, che però ci rende appunto, come dicevo prima, impotenti, cioè rischia di renderci soltanto appunto spettatori di quello che avviene, a cominciare appunto dalle guerre, perché le guerre poi si iscrivono all'interno di quello che abbiamo descritto, ho cercato di descrivere.
Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. E senta, per chiudere sull'Ucraina, poi magari passiamo anche a parlare del massacro della popolazione civile di Gaza. La nostra impressione, almeno la lettura che facciamo qui a Ottolina, anche delle dichiarazioni ultime di von der Leyen, Michel, quindi riarmo, quindi conversione della nostra economia, economia di guerra e quindi rilancio sull'escalation fino all'ultimo ucraino, eccetera, eccetera. La nostra impressione è che tutte queste dichiarazioni, tutte queste che forse appunto poi si tradurranno anche in scelte politiche, sono figlie un po' della decisione strategica americana di volersi dedicare solo all'Asia Pacifico e allo scontro con la Cina e della volontà anche di appaltare a noi europei il confronto e il conflitto con la Russia. Nel senso, la Russia ora dovete occuparvene voi, dovete tenervela buona noi, anche perché la nostra opinione pubblica non capisce più questo continuo invio di armi all'Ucraina e probabilmente lo ritiene anche un conflitto perso. Quindi adesso dovete occuparvene voi e quindi dovete riarmarvi e quindi dovete trasformare la vostra economia in economia di guerra, eccetera, eccetera, perché noi dobbiamo concentrarci sull'altro oceano. Con Trump probabilmente questa scelta di campo sarà ancora più netta, ancora più chiara. Mentre probabilmente il Partito Democratico americano invece era ancora un partito che considerava l'Europa un continente fondamentale, quindi la NATO un'alleanza fondamentale. Con Trump forse questa scelta sarà ancora più chiara, però forse è già un po' quello che si è messo in moto. Forse si possono leggere alla luce di questa considerazione, secondo lei, queste ultime dichiarazioni ancora più belliciste e guerrafondaie di quelle a cui eravamo abituati, e più la situazione diventa disperata e più questa strategia diventa fallimentare, più si rilancia invece su questa stessa strategia e quindi sulla strategia della guerra e del confronto diretto con la Russia.
Sì, allora, secondo me ci sono tre questioni o tre anche elementi di novità, e cioè rispetto anche diciamo, all'anno scorso o a 2 anni fa, cioè al momento dello scoppio del conflitto, e cioè da una parte un po' la tendenza degli Stati Uniti a defilarsi da questa guerra, perché io credo che questo avverrà non solo nella eventuale elezione di Trump, ma probabilmente io credo che anche nelle file del Partito Democratico americano ci sia se non altro, un disagio nei confronti di questa guerra, che comunque va sottolineato per gli americani è un conflitto lontano, è uno dei tanti conflitti, cioè non viene vissuto come lo viviamo noi. Il secondo elemento è quello che lei diceva, cioè un'Europa. Io parlerei ormai di una mobilitazione, cioè in Europa ormai c'è una mobilitazione. La gente, cioè la maggior parte della gente non vuole vederla o fa finta di non vederla, ma c'è una vera e propria mobilitazione. Quindi non c'è soltanto il proposito del riarmo, c'è già questa decisione. Con una escalation continua, quotidiana, inarrestabile a quanto pare. Quindi io devo dire che anche rispetto alle analisi, anche che io ho fatto per esempio all'inizio di questa guerra 2 anni fa, a me pare di vedere oggi un protagonismo dell'Europa, un protagonismo bellico, belligerante, che io non avrei mai immaginato. E questo devo dire mi preoccupa moltissimo, anche perché non si capisce soprattutto quale sia davvero lo scopo di questa Europa che è la nostra Europa, che lo vogliamo o no, perché noi viviamo qui. Il terzo elemento che si è inserito a partire dall'attentato di Mosca è l'elemento chiamiamolo tra virgolette, del terrorismo islamico, l'elemento del terzo incomodo, che rende la situazione ancora più incandescente, esplosiva e confusa, perché contribuisce naturalmente a in qualche modo a connettere una modalità tradizionale di conflitto, cioè la guerra sul fronte, come quella che avviene tra, diciamo, sul fronte dell'Europa orientale, quindi il fronte tra l'Ucraina e la Federazione Russa, dove evidentemente c'è un conflitto che ha dei tratti che assomigliano, come molti hanno detto, a un conflitto della Prima Guerra Mondiale con le trincee, eccetera, eccetera. E dall'altra parte invece un attacco terroristico dove irrompono dei miliziani che, un po' come è avvenuto al Bataclan, che appunto prendono addirittura di mira dei civili sparando anche a 1 metro di distanza, no? Quindi trucidando degli inermi. Ecco, il terzo incomodo dell'ISIS, dell'ISIS Khorasan, è effettivamente rende ancora più complicata la situazione. E la rende più complicata, a mio avviso, per due aspetti. Anzitutto, perché, si pone la domanda, evidentemente, di quali siano poi i confini dell'Occidente, e cioè la Russia fa parte del nostro Occidente o no? I russi fino a qualche anno fa, io direi anche oggi, sarebbero propensi a dire di sì, ma anche noi dicevamo di sì. E quindi fino a qualche anno fa, e penso al 2015 perché è stato un po' l'anno paradigmatico rispetto all'ISIS, la Federazione Russa faceva a tutti gli effetti parte dell'Occidente, quindi veniva vista anche dal califfato islamico come un bersaglio. Oggi noi sappiamo benissimo che c'è questa faglia che tra appunto l'Europa e la Federazione Russa, e questo complica enormemente le cose, perché c'è un terzo incomodo che dice: ma per me voi siete i nemici. Il secondo aspetto è un po' una domanda che potrebbe apparire una domanda complottistica, ma è la domanda che alla fine tutti ci poniamo. È naturalmente anche la domanda chi usa chi, e quindi se naturalmente e in che misura questo attacco terroristico sia invece connesso alla guerra e ci siano invece forze belligeranti che in qualche modo però sono coinvolte, ecco, nell'attentato. Questa è una domanda a cui naturalmente io non posso rispondere, posso soltanto sollevarla. Ma la questione certamente dell'islamismo è una questione importante, perché è una questione che ritroviamo anche nel conflitto tra Israele e Hamas.
Ecco, sì, e su questo conflitto proprio in che modo, secondo lei, il tema del il terrorismo gioca un ruolo fondamentale? Anche nel modo in cui, se ne parlava anche ieri al telefono, spesso si abusa, no, di questo termine che è diventato spesso un po' un'accusa anche deumanizzante per l'avversario, che in qualche modo deve giustificare in via preventiva tutti i mezzi disumani, appunto, che verranno utilizzati per distruggerlo.
Sì, io ho molte difficoltà, a usare il termine terrorismo terrorista, tant'è vero che prima ho detto tra virgolette, Perché evidentemente è una etichetta che serve a stigmatizzare l'altro, l'avversario. E quindi nessuno si autoproclamerebbe terrorista. E sappiamo che questa etichetta ha una storia perché diciamo che viene usata in modo diffuso a partire dall'attentato dell'11 settembre delle Torri Gemelle e dal momento in cui, gli Stati Uniti promulgano una serie di decreti che i filosofi chiamano stato d'eccezione, in cui di fatto vengono sospesi anche diritti e soprattutto in cui appunto, cosiddetto terrorista non viene riconosciuto come nemico all'interno del conflitto bellico, ma può essere, diciamo, sottratto a tutta quella giurisdizione che tutela i diritti umani. E faccio l'esempio più studiato, di cui anch'io mi sono occupata necessariamente perché è emblematico, cioè Guantanamo. Quindi io ho molta difficoltà a parlare di terrorismo o terroristi, quindi anche questo termine non lo userei assolutamente per Hamas. Io penso che Hamas nel frattempo abbia sicuramente ormai uno spessore anche politico di radicamento. Credo che quella, diciamo, proclamazione di Netanyahu, cioè la guerra a Hamas, come lui la intende, non è diciamo altro che una riformulazione della guerra al terrore di Bush e che diventa una guerra paradossale, infinita, perché che cos'è la guerra al terrore? Contemporaneamente, e quindi diciamo questo è un po' uno dei nodi del conflitto medio orientale. Contemporaneamente, appunto, a proposito di Hamas, ci sono naturalmente tanti studi, tante riflessioni. Per me il problema, dal mio punto di vista, anche diciamo filosofico politico, è il problema della liberazione del popolo palestinese. Dunque, in che modo si può pensare in questo momento così drammatico, dove viene usata l'arma della fame anche come arma di guerra, senza, diciamo, con una spietatezza anche qui senza precedenti? Ecco, in che modo però, poniamoci il problema, in che modo possiamo pensare, concepire la liberazione del popolo palestinese? Questa io credo che è una domanda che dobbiamo porci proprio con quello sforzo di chi pensa alla pace e guarda necessariamente la prospettiva futura. Ora, il grande problema, secondo me, è un po' un tema che io ho toccato nel passato, è quella della La sinistra e il jihad. Cioè, io penso che un po' noi dovremmo riflettere sul fatto che un'organizzazione come Hamas, ma non solo Hamas, ci sono anche altre organizzazioni, per l'appunto, diciamo, nel mondo del Medio orientale, ecco, perché l'Islam radicale riesce a mobilitare le masse come la sinistra non fa più. Cioè, Allora, questa è una domanda che non possiamo non porci, anche perché il progetto, semmai Hamas ha un progetto, è un progetto, come dire, teologico-politico, come l'ISIS ha il progetto del califfato. Hamas ha altrettanto un progetto teologico-politico che si scrive, diciamo, nell'orizzonte dell'Islam. Ecco, siccome a me preme, diciamo, riconoscendomi io in quella che chiamerei una sinistra internazionalista, e per me si pone il problema della liberazione dei popoli, della liberazione in questo caso del popolo palestinese, e non vorrei che questa liberazione diventasse però un progetto teologico-politico islamista, perché credo che poi questo andrebbe a scapito. Andrebbe a scapito delle donne, andrebbe a scapito dei diritti, andrebbe a scapito anche di un orizzonte politico per cui invece si dovrebbe lavorare. Ecco, questo è un problema e io credo che anche se c'è questa possibilità di mobilitazione, c'è perché c'è una mancanza della sinistra, c'è un'assenza della sinistra, ci sono un po' le macerie della sinistra, cioè la sinistra che anche rispetto, e io parlo qui anche della sinistra europea, cioè la sinistra europea che rispetto a questo conflitto è stata del tutto assente. Ci sono stati qui e lì degli appelli per il cessate il fuoco, degli appelli appunto per giustamente, no? Per fermare il conflitto, però non c'è niente oltre questo. E questo a me sembra molto grave, né io posso riconoscermi in una emancipazione stile Hamas. Ecco, questo per me è anche importante, come dall'altra parte io credo che diciamo, una posizione pacifista sia quella della decostruzione dei fronti, e quindi io spero, e lo dico naturalmente in una situazione invece disperata, però spero tuttavia che dall'altra parte in Israele quelle forze che ci sono, quelle donne che io anche conosco, che sono pacifiste, internazionaliste, che mai avrebbero voluto un intervento militare a Gaza, riescano ad avere voce, e quindi che ci sia anche diciamo, una risposta finalmente contro Netanyahu, ma soprattutto anche contro un governo di destra, di estrema destra, che ha delle responsabilità enormi, e questa risposta dall'altra parte anche purtroppo non si vede.
Eh no, esatto. Tutti i dati ci raccontano invece di un'opinione pubblica israeliana con percentuali più del 90% a favore non solo dell'operazione a Gaza, ma a favore anche del modo con cui questa operazione l'esercito la sta conducendo. E questo è davvero preoccupante, no? È davvero preoccupante. Professoressa, noi la ringraziamo tantissimo per questa conversazione, per questo intervento. Speriamo ci saranno altre occasioni, anche perché i temi su cui parlare sono tantissimi, no? Dall'informazione alla propaganda, alla guerra, a quello che stava sottolineando adesso sul tema della sinistra, che pure è un tema fondamentale, perché oggi diciamo la cosiddetta egemonia culturale di centro-sinistra a cui siamo abituati è la stessa che in qualche modo si sta gettando senza se, senza ma, tra le braccia di una propaganda bellicista e si sta schierando spesso in maniera assolutamente critica e complice con Netanyahu e col governo
Ma
di
per
destra che le
me
sta
quella
uccidendo.
non è neanche, ecco, se posso dire,
Prego.
sarebbe, diciamo, il tema della sinistra sarebbe diciamo, il tema per un'altra conversazione. Per me,
Certo.
quello che oggi viene chiamato il campo del centro-sinistra in Europa, perché l'Italia non è un'eccezione, e tanto più l'Italia, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Italia, diciamo, nei decenni passati, soprattutto nei decenni, diciamo, del secolo scorso, è stato un punto di riferimento per la sinistra. Ebbene, quel centrosinistra e quel campo, il campo oggi del centrosinistra, per me non ha niente di sinistra e ha delle colpe enormi nei confronti di questo conflitto. Ha una posizione atlantista e ha una posizione di conformismo, diciamo, politico ma anche culturale, che appunto la pone, che diciamo in qualche modo la riduce a posizioni che sono posizioni, a mio avviso, alla fin fine di centrodestra o se non di destra. Ecco, questo è anche molto allarmante, la mancanza della sinistra, anche proprio nel senso di una riflessione, di un pensiero, di una critica di sinistra.
Assolutamente, assolutamente. Insomma, su questo direi che c'è davvero poco da obiettare. Professoressa, grazie ancora. Le rinnovo appunto l'invito allora per una puntata futura per parlare appunto proprio di questo tema, che è uno dei grandi temi politici e culturali del nostro tempo, possiamo dire. E grazie ancora, grazie a
Grazie.
tutti gli ascoltatori per averci ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Grazie a voi.
Boop 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 boop.